7. Caput Mundi. Aus längeren Strecken zu Hause. Tutte le strade portano a Roma, dicono. Mi sveglio alle 5. Treno, Roma, corso d'Italia. Sono qui per lavoro. Mi dico che, perché no, una passeggiata nel parco ci sta. Vado a vedere l'uccelliera di Villa Borghese, tanto è lì. E poi mi ricorda sempre la città quando sono lontano. E poi è anche un angolo dove ho milioni di ricordi, belli e brutti. Roma. Turisti. Sempre. Cosa sarebbe senza? Gente incredibile. Siedo su una panchina nel verde mentre un uomo suona il flauto di Pan, regalando all'aria una melodia, una colonna sonora fantastica, sinuosa, allegra, triste, incredibile, e loro, gli americani, e poi due inglesi scesi da una Rolls, ma vecchia, non da collezione, solo vecchia, una Rolls che fa perdonare la loro ricchezza. Una frotta di sudamericani e anche un paio di giapponesi. Bimbi che giocano al pallone, i romani che fanno jogging con indifferenza in mezzo a certe bellezze da fermare il traffico. Mangio un pezzo di pizza bianca, quella di Roma, che non è focaccia, ma appunto pizza bianca. Ecco, dopo il lavoro sono in via Ancona. La mia attenzione viene catturata da un'insegna verde un po' desueta. Accessori d'alta moda. Una bottega, anni 50, strana, senza pianta definita, due vetrine, mogano ovunque e vetro vecchio. Potrebbero girarci un film lì dentro, un'infinità di cappelli, incredibile. Ma che posto è? Guardo, riguardo. Sono in giro con il mio inseparabile trolley plastic white. Entro. Parlo con la signora. Bottega storica, fuori dal giro. Ha tutti i cappelli di Mila Schön, delle sorelle Fontana, quelle che vestirono Audrey Hepburn. Feltro, tessuto e altro. Forme, materiali, piume. Insomma, rarità. Anche copricapi da uomo. Marchi famosissimi su modelli dannata. Me ne compro uno che desideravo da tanto tempo. Paglia nera. Il max dello chic. Per me, di quelli che puoi metterti in tasca arrotolati, un paradiso, andateci, fatevi dei regali lì, la signora aggiusta anche qualsiasi cappello e ti trova la fascia che ti piace, se quella originale non fa per te. Ma questo lo capiscono solo i veri amatori. Ecco, Roma, io ci ho anche abitato stabilmente, traslochi anche lì, Monteverde Vecchio, fascinoso quartiere dalla bellezza eclatante e dall'incomparabile vista sulla città. La mattina uscendo sentivo il profumo dei gelsomini. Via San Giovanni in Laterano, da una delle finestre si vedeva di sguincio il Colosseo. San Lorenzo, dove mi arrampicavo fino al tetto del palazzo, un grande terrazzone usato per stendere il bucato e prendere il primo sole di primavera, è il quartiere che io chiamo il retrostazione Termini, studentesco e multietnico, con un mercato di frutta e ortaggi nelle vicinanze da annoverarsi fra le attrazioni della capitale, papaie come se ne trovano solo in Brasile e ananassi dolcissimi, ma anche le erbette dell'agro romano. E poi un micro appartamento in una minuscola via dal nome troppo religioso, dietro Piazza del Popolo. Ancora oggi, quando esco per andare a correre a Villa Borghese, mi stupisco della meraviglia di ciò che mi circonda. Se ami l'arte in tutte le sue manifestazioni, non puoi non amare Roma. Il mio mezzo di locomozione, la bicicletta, mi permette di assaporarla e centellinarla. Ho vissuto in Germania, a Monaco di Baviera, a New York, a Los Angeles, a Caracas, a Londra, a Parigi, ma nulla eguaglia la meraviglia di un mattino romano, di una sera con il ponentino, di una cena all'aperto a novembre con il mare di Ostia, appena dietro l'angolo, una ventina di minuti in metropolitana, i colli fantastici, i gabbiani che garriscono e ti fanno pensare alle onde o gli stormi di migratori che volano impazziti sopra il Tevere, annunciando un autunno che sembra non venire mai. E i romani, popolo impareggiabilmente variegato e multiforme, Vaticano e Repubblica, diplomatici e etnie da ogni parte del mondo e autoctoni di ogni sorta, suprema etichetta e maleducazione estrema. Coatti e raffinatissimi, tutti però con una loro ineffabile eleganza. La gente di Roma è come le pietre dell'Appia antica, levigata, dilavata, indifferente e comunque inammovibile da millenni, sempre inscalfibile, i cocomerari in estate, la sera o la notte, quando finalmente la calura del giorno è mitigata da un accento di brezza, e stare per strada ad assaporare la polpa rossa. È un piacere indescrivibile. Parchi incantevoli e immondizia nei luoghi che celebrano la bellezza sublime. Lavori nella Basilica di Massenzio e non puoi non commuoverti. La mia professione mi ha portato in palazzi, locations, come le chiamano in gergo, il cui lusso riesce a lasciarmi senza parola. L'Eur, le catacombe, lo stadio dove cantano le rockstar e l'ufficio del sindaco in Campidoglio, l'unico ad avere una porta a finestra da cui si gode una splendida, impareggiabile ed esclusiva vista sui fori. Villa Miani, ora aperta al pubblico, una volta residenza dell'attendente del re e di una signorina che aveva una simpatia, così si diceva allora, per mio padre. Roma, città in cui si stringono legami profondi e conoscenze abbigliate dall'impalpabile velo della frivolezza. Un amico che vende opere d'arte di grandioso valore e abita in via del Corso, di rimpetto al palazzo dove Mussolini arringava la folla. Nel suo appartamento sotto il tetto c'è una camera, nel sottotetto in cui mi ospita e da cui vedo solo il cielo. Un'amica, la principessa dell'Afghanistan in esilio, Soraya, che vive in un incredibile nido in cima a scale ripidissime, dentro un palazzo roman medieval rinascimentale del centro e che gira in bicicletta come me. I negozianti, quando la vedono, si inchinano salutandola e chiamandola Altezza, fra lo stupore dei turisti. Un altro amico, Alan, anglofono, che sta di casa nell'ex cappella gentilizia del palazzo vicino alla fontana delle tartarughe, un'amica e collega sardo-francofona, il cui marito sovrintendente ai restauri del Vaticano. Un'altra, Francesca, con cui rido a crepapelle delle mie gaffe, Alessio, un collega e amico che tiene un blog che mi lascia stupefatto per la ricchezza delle informazioni ogni qualvolta lo leggo, un'altra, Marina, grande traduttrice e interprete, il cui nome è un invito alla sapienza della scienza delle stelle, il cui babbo, pittore, ha riempito di opere stupefacenti la sua casa in prossimità di Via dei Quattro Venti. Un'altra di nobile schiatta, sempre orientale, sempre in un esilio fra il voluto e l'imposto, che ora ha una scuola di danza. Poi Jocelyn, la svizzero-libanese che lavora alla FAO e con Salim mi regala fantastiche traduzioni dall'arabo quando lavoriamo insieme. Due grandi colleghe e amiche, una siculo-brasiliana, donna Flora, come la chiamo io, con la quale, muniti di baffi finti, abbiamo passeggiato in giro per New York e dopo di noi il village non è mai più stato lo stesso. E l'altra, brasiliana doc, con famiglia e deliziose figlie avute da un marito che racconta gli animali in TV e cura i carlini dello stilista Valentino. Lei mi ha fatto scoprire la meraviglia delle coste meno conosciute del Brasile, il luogo che io chiamo la Spa dell'Alma. Falesie di 50 metri, rosa corallo, i delfini che nuotano nel mare, la Mata Atlantica a cavallo, chilometri di dune e sabbia e la mitica Margareci, che ci preparava impareggiabili prime colazioni dopo essermi venuta a svegliare amorevolmente nell'amaca dove dormivo tutte le notti, molto meglio di qualsiasi letto. un'amica microeditrice e un giovane amico, Roberto Di Costanzo, che oltre ad aver illustrato un librino che ho tradotto inedito in Italia, è la riduzione del canto di Natale di Dickens, lo andava leggendo presso le famiglie abbienti di Londra per mantenersi e mantenere la propria, ha pubblicato un bellissimo volume di tavole su Roma. Lui mi ha fatto conoscere un personaggio come Francesco Freda, il truccatore, ora meraviglioso, vecchio, canuto e spiritosissimo, che ha truccato tutte le grandi star del cinema dal dopoguerra ai giorni nostri, perché lavora alacremente ancora. Un'altra amica conosciuta in uno dei molti giardini di Roma, che ora vive con il suo compagno in Germania, ma che mantiene la casa nella città eterna. Lavorare con i politici mi ricorda la mia amica Trentina Giordi, che aveva vinto un concorso per lavorare come interprete alla Farnesina e che scelse invece di essere una battitrice libera. E che battitrice! Con lei ridiamo sempre delle coincidenze della vita. Io con un antenato santo a Trento, dove lei vive, e lei che da decenni mi invita a raccogliere le mele a Villazzano. Io rido e le rispondo che assisteremo alla raccolta fatta dai suoi nipoti quando saremo vecchi e finalmente liberi di passare del tempo insieme. Le mele di Villazzano però servono ad alimentare una delle visioni erotiche più divertenti della mia vita. La mamma di Giordi è famosa per il suo delizioso strudel. Il segreto di tanta bontà? Lo strudel, per essere ottimo, deve avere una pasta particolarmente fine e la si ottiene tirandola e manipolandola a lungo. La signora Giuliana si chiude a chiave in cucina e per essere meno impacciata nei movimenti si mette in libertà. Ho sempre gustato con gioia il suo dolce, pensando che quella pasta, così buona e sottile, sia stata sfiorata dai seni privi di costrizione. La Roma di Cinecittà, la Roma della TV, Saxa Rubra, la mitica Via Teulada, Viale Mazzini, la Rai e la Sette, anche la sede archeologica degli studi Mediaset o in molti scrittori tradotti per Fahrenheit di Radio 3. Le alzatacce per partecipare a trasmissioni mattutine o registrare programmi mi hanno dato la possibilità di vederla nella sua splendida, albeggiante versione, il Lungotevere deserto e solo io in bicicletta. E i colleghi, Mirella Wright, nipote dell'ex ministro inglese John Profumo, interprete impareggiabile e di prima generazione, mi raccontò di come alla fine della guerra impiegasse 2 giorni per volare da Londra a Milano o a Roma, facendo scalo a Parigi dove dormiva. Non c'erano voli diretti allora. I simultaneisti che erano in grado di tradurre dall'italiano in inglese e viceversa si contavano sulle dita di una mano e lei ne faceva parte. Grand'ama, sempre. In cabina si portava sempre la sua tranquillissima barboncina toy Boob, candida come un batuffolo di cotone. Solo una volta abbaiò nel bel mezzo di una traduzione facendo voltare tutti gli astanti che l'avevano sentita in cuffia. La bionda Alessandra, con la quale ci strozzammo dal gran ridere a un cupissimo convegno sulle malattie mortali, perché lei venne colpita da un'improvvisa afonia e io avevo un ponte traballante in bocca. Risultato, sembravamo 2 vecchietti inglesi. Giuseppe, il più nipponico dei Calabri, nato a Reggio e discendente di San Tommaso d'Aquino, la sua passione per i manga gli fece amare il Giappone e una madre alquanto sensibile e intelligente lo stimolò a trasferirsi a Venezia per frequentare Ca' Foscari e studiare la lingua del Sol Levante. La prima volta che mi capitò di lavorare con lui eravamo sull'isola di San Giorgio a Venezia. Dopo aver ascoltato per anni traduzioni traballanti, il giapponese non è facile da tradurre in simultanea, ascoltai una prestazione impeccabile. Aprii la porta della sua cabina e gli chiesi: «Ma tu, chi sei?» Era intimidito. Forse temeva che lo redarguissi. Gli feci i complimenti e l'indomani, dopo il convegno, ridevamo guardando la statua della fortuna dal terrazzo dell'hotel di fronte alla punta della dogana. alla quale penso e alla quale mi inchino, grato, ogni volta che ho appunto la fortuna di vederla dal vero quando vado a Venezia. Oppure Silvana Siciliano, che, ironia del nome, vive a Napoli e viene spesso in trasferta a tradurre a Roma. Le triestine, come io chiamo Alessandra Riccardi e Gabriella Del Rosso, Cindy e Gabi, che con Alberto Noceti e Denise Setton formano un team teutonico impeccabile, insieme con un'altra Gabriella e ad Alexandra, che ora vive a Bonn. A Trieste c'è anche Anna, che insegna francese, e un nostro amico che non c'è più, Francesco Straniero Sergio, che come me fu uno dei pionieri della traduzione in campo mediatico e insieme con Clyde, un grande animatore della scuola per interpreti della città. Grandi personalità a Roma, come i vari presidenti della Repubblica. È sempre esaltante essere al servizio di un presidente, è come lavorare per il proprio paese personificato. Ho provato una forte emozione nel vedere scendere dall'auto Giorgio Napolitano davanti all'Accademia dei Lincei per avviarsi, semplice e solenne, verso la sala dove lo attendevano per il suo discorso. La Roma, scoperta con Susan Sontag, quando insieme andavamo alla ricerca di quelle perle artistiche da altri erroneamente considerate minori o minute, spesso misconosciute, ma che a lei infiammavano il cuore, e intanto la nostra amicizia si cementava. Un caffè dove nei pomeriggi d'inverno io e Soraya parliamo per ore del suo paese lontano e delle lotte fra le tribù afghane. La finestra interna affaccia sull'interno della chiesa con il famoso affresco delle Sibille. Dove mai si può avere un salotto come questo? Scrittori mitici alla radio, alla televisione, personaggi di caratura variabile, ma tutti e ognuno con un pizzico di eccentricità. Sempre eventi, sempre curiosità e sempre una vaga ironia. Il Vaticano con la sua diplomazia, il Pontificio Seminario francese nei pressi del Pantheon, dove tutti portano abiti talari e mantelline bordate di porpora e se ne vanno in giro svolazzanti e chioccianti per le strade, le suore. Il negozio per il clero dove compro le mie calze rosso porpora e dove acquistai un paio di guanti da cardinale per Michael Cimino, che avevo conosciuto a un festival e con il quale avevamo improvvisato un happening conferenza che aveva tenuto avvinti gli spettatori per ore. Lui aveva descritto Roma come potrebbe farlo solo un grande poeta. Gli parlai della mia amica Gwendolina di New York, modella e attrice, nonché ballerina di Pina Bausch, che se li era comprati e li volle anche lui. Glieli recapitai a domicilio. Abita vicino al mitico palazzo di vetro, quello dell'ONU, un mattino di dicembre, prima di andare al lavoro. Me lo immagino a bordo della sua Bentley, vestito di nero, con il cappello da cowboy e i guanti porpora e oro. Roma, spiegata ai personaggi. Spesso mi capita di doverli intrattenere e allora inevitabilmente si parla di questa affascinante città, la Roma dalle mille chiese, dei francesi, dei polacchi, dei copti, dei greci, ciascuna con i propri segreti, la Roma dalle mille sorprese, la bellezza dei romani, profili misti di Grecia e Bisanzio e Medio Oriente, con un pizzico d'Africa o di Scandinavia. Gente abbronzata fin da aprile, gente che sorride anche nei giorni di tramontana. Come si fa a non innamorarsi della vita a Roma? Io e Teresa, la mia amica che ora ha una bellissima vigna nel Cilento, ne abbiamo spesso parlato. Anche perché solo lì si è tutti ospiti, tutti conterranei e pure stranieri. Mi viene in mente Il tormento e l'estasi, il libro che Irving Stone scrisse su Michelangelo, e il modellino della Basilica di San Pietro ancora conservato presso l'ambasciata di Spagna, l'Acqua Paola, la splendida Roma dei Parioli, quella delle borgate e la miriade di sfumature diverse che ogni quartiere rappresenta, l'aniene sorprendente, i colori dei palazzi. Solo a Roma c'è quella punta di ocra, quella sfumatura di rosso o un cremisi come da nessun'altra parte al mondo. Mia zia Mimì, modella e moglie di mio zio Nino, e poi compagna del pittore Sironi, ci abitò per lunghi anni. Il mio unico rammarico è stato quello di non averla avuta come guida. Io ero troppo impegnato a viaggiare in quell'anni e lei, ormai anziana, sparì dalla vita prima di potermi raccontare tanti segreti. Unico suo ricordo, un piccolissimo nudo in cui il maestro l'aveva ritratta sdraiata di schiena, non firmato, come i regali veri. Se chiudo gli occhi, di lei rammento la fragranza dei fiori freschi che portava sempre sul bavero del suo tailleur, e io, piccolino, mi riempivo i polmoni quando mi sollevava per baciarmi. Fantastico ricordo, essere sollevato e atterrare sul collo di una signora così profumata. La Roma, dove tutto è possibile e impossibile, un amico che aveva la propria casa innanzi a uno dei giardini più belli della capitale, voleva creare una nuova finestra per ammirarne la bellezza, permesso negato da tutti gli enti e i sovrintendenti. Allora pensò lui perspicace, se non mi fanno fare una finestra perché il mio palazzo è storico, non me la lasceranno neppure disfare. Presentò immediatamente una richiesta di chiudere un'apertura. Come osava? Domanda respinta con sdegno da tutte le autorità. Lui, felice, fece dunque riaprire la sedicente finestra murata, ottenendo finalmente una superba vista sul leggiadro parco. Roma sconosciuta, vista dal Lungotevere che spesso percorro in bicicletta risalendo e ridiscendendo gli argini per chilometri. Non si sente alcun rumore, niente traffico, il fiume scorre lento e si esce dalla città verso il mare o verso l'agro romano dove si scorgono ancora gli armenti, passeggiate incantevoli di mezza stagione con la mia bici. Il lavoro sembra un piacevole intermezzo qui. Ricordo buffet splendidi serviti in luoghi dalla vista mozzafiato che ti fa dimenticare tutta la fatica. La scrittrice Zadie Smith, sulla terrazza di un albergo romano una mattina, mentre faceva colazione dopo una serata in cui aveva entusiasmato il suo pubblico proclamando quanto fosse sciocca la parola tolleranza, perché mette chi la dice in una posizione di condiscendenza nei confronti di chi è tollerato. Avevo pensato, arrivando, di farle un omaggio di crochi e campanule bianche. Era felice e lavorammo insieme per il resto della giornata con gioia. A Roma incontrai per la prima volta Roberto Saviano, poco dopo che gli fu assegnata una scorta. Ora, forse, posso dirlo. Siamo amici. Allora esordii con una gaffe tremenda e dissi, per cercare di rendere meno pesante una situazione in cui il poverino si ritrovava costantemente circondato da quattro poliziotti addetti alla protezione della sua incolumità, una cosa come «Beh, speriamo di non finire uccisi oggi». Ora ci scherziamo entrambi. All'epoca non potevo sapere quanto gravosa fosse per lui quella situazione e quanto non gradisse una battuta su una situazione che gli costava la libertà. Si parlava di mafia con lo scrittore indiano Vikram Chandra e sarebbe stato pubblicato un bellissimo articolo sulla loro conversazione. Mi fulminò con i suoi occhi profondi. Evidentemente non mi rendevo conto di che cosa significasse, come invece mi rendo conto ora, dover avere un permesso speciale del Ministero degli Interni per viaggiare in auto con lui, essere prelevato e non poter più neppure aprire la portiera dell'auto perché occorre aspettare che sia il poliziotto a farlo. Il permesso di salire in vettura non arrivò in tempo e io divenni quasi un agente della scorta la sera in cui avrebbe incontrato Bono Vox al concerto allo Stadio Olimpico. Fiancheggiai l'auto dall'ingresso dello stadio fino al luogo nel sotterraneo dove lo fecero scendere, superando tutti i livelli di sicurezza, e mi ritrovai in camerino con entrambi a tradurre. La sua assistente e amica Manuela sorrideva complice. Adesso la nostra amicizia è una realtà. Ogni tanto mi manda delle email e sono una gioia. Come avere ricevuto a casa il suo ultimo libro con una dedica bellissima e la sua firma. Lui, nel frattempo, l'inglese lo ha imparato e anche bene. Io sono felice di potergli essere utile. A Roma ho incontrato prelati di ogni confessione. Al Vaticano si tengono parecchi convegni e ricordo molti anni fa una di queste personalità dall'età incalcolabile, completamente coperto di gemme, con un copricapo imperiale, a cui rispettosamente chiesi con quale titolo avrei dovuto rivolgermi a lui. «Se non le spiace, mi chiami pure Sua Beatitudine», fu la risposta. Decisi che sarebbe stato benissimo anche sul mio biglietto da visita un titolo così. Altro convegno, altro prelato, stavolta un parroco, Don Silvio, che nel suo incommensurabile entusiasmo riuscì a organizzare un convegno interconfessionale presso la Campana dei Caduti di Rovereto, con oltre un centinaio di religiosi venuti da tutto il mondo a rappresentare le più svariate confessioni. Io e Giordi, impegnatissima a tradurre salmi, preghiere, poetiche, metafore, iperboli e concetti filosofici profondi, a trasfondere il sentimento di intimità e di ascesi che le preghiere dovrebbero instillare, ci demmo davvero dentro di brutto. E alla fine Don Silvio corse da noi, con la sua tonaca svolazzante a mani giunte, e preso da un incontenibile entusiasmo, gridò alla nostra chef d'équipe, abbracciandola fraternamente: «Puttana galera, Giordani, siete stati divini!» Inutile dire che divenne il nostro Beniamino, e da quel giorno lo soprannominammo allegramente Don Puttana Galera. Ein paar Tage später, due giorni più tardi, sempre durante lo stesso convegno religioso, io e Mirella, compagni di avventura e sventura, ci apprestammo a tradurre un monaco buddista ieratico e simpaticissimo. Ai noi, il suo inglese era inesistente. Volevamo che il suo discorso fosse compreso perfettamente da tutti. Avevamo entrambi una simpatia particolare per i tibetani. Dopotutto non fanno una guerra da oltre 25 secoli, più pacifici di così. Il simpatico monaco esordì: «Owo! Tuo nogu!» «Oh signore, salvaci, cos'è che dice? Non gli hanno spiegato che deve parlare inglese?» «Fulminei!» Io e Mirella ci guardammo negli occhi. «Inizia tu», fa segno lei, nel momento esatto in cui io le trasmetto un «Vai, vai tu!» Una sfilza di colleghi aspettava di ricevere la nostra traduzione. Facevamo da collegamento fra le altre lingue e avevamo quindi la responsabilità di dover fornire un italiano intelligibile a coloro che avrebbero dovuto poi trasporre ulteriormente il discorso. Bisognava dire qualcosa ed eravamo nel più completo panico. Il pubblico ignaro attendeva. Allora mi feci coraggio. Premetti il tasto on sulla console ed esordii: «Un conflitto è già una cosa tremenda, ma subire due guerre è deprecabile». Quando si dice perdere 3 chili al secondo dallo spavento e costringersi a votarsi a tutti i santi. Avevo azzeccato la traduzione, ma per pura fortuna. Il poveretto, infatti, intendeva dire proprio che una war, una guerra, non è cosa buona. Due, ancora peggio. Il resto è dimenticato. Ma chiesa non è sempre sinonimo di pace. Ricordo un altro convegno religioso filosofico a Villa Monastero, Nomen Omen, a Varenna, sul lago di Como. Fantastica ubicazione per parlare di cose grosse come pace, fratellanza, carità e filosofia. Moderava un grande gentleman, Gillo Pontecorvo, che si trovò a dover sedare lo scoppio di collera di un virtuoso e vetusto monsignore che improvvisamente balzò in piedi e coprì di improperi un povero monaco buddista, reo, secondo lui, di avere derubato di fedeli la Santa Madre Chiesa. I lavori vennero momentaneamente interrotti per eccesso d'ira e anticipammo la pausa a caffè su proposta di Gillo, e con larga accettazione da parte di tutti il povero monsignore si era inceppato e non la smetteva più. Ma Roma non è solo religione. Tantissimi anni or sono venni cooptato per un convegno assai peculiare. L'editrice delle pubblicazioni Osè del Tempo, una signora simpaticissima, aveva organizzato un convegno in cui si sarebbe parlato di tutti quegli ammenicoli che rendono piacevole la vita sessuale delle coppie e non, comprese le ultime novità importate da chissà dove. Cancellate quel sorrisetto ironico. Fu uno dei convegni più difficili della mia vita, con vocaboli tecnici sconosciuti e impossibili da trovare sui dizionari. Passavo le pause pranzo a elemosinare spiegazioni, chiedendo agli ospiti i dettagli più assurdi su fruste, strumenti, palline, bambole, vibratori, che all'epoca erano un'assoluta novità per l'Italia. Mi ricordo che come documento di riferimento per la mia preparazione, e lo conservo ancora, ricevetti un catalogo di centinaia di pagine con tutte le illustrazioni e le definizioni degli oggetti sessuali più incredibili, alcuni peraltro divenuti poi oggetti di gran moda fra gli stilisti d'avanguardia. Un giorno ricevetti anche una telefonata da un signore che molto seriamente mi chiese se fossi disponibile ad effettuare una traduzione simultanea cinematografica. Bene. Io adoro il cinema e l'idea di stare su un set mi affascinava come sempre. Mi recai quindi all'indirizzo che mi era stato fornito e trovai in effetti uno studio di produzione sconosciuto, a dire il vero. Mi dissero che non si trattava di lavoro di set, bensì di doppiare un film già girato. Mi venne richiesto di portare con me una collega, perché occorreva anche una voce femminile per i dialoghi. Ci presentammo due giorni dopo e una volta in sala moviola scoprimmo che la nostra prestazione sarebbe stata principalmente di sospiri e sussurri e non grida, speravamo, poiché si trattava di una serie di film porno. Massimo impegno, come sempre d'altronde, anche se da tradurre c'era davvero poco. Non vincemmo certo l'Oscar per i migliori attori professionisti né andammo in passerella sul red carpet, cosa che invece mi capitò anni e anni dopo, per avere prestato la voce nel documentario Pivano Blues sulla strada di Nanda, di Teresa Marchesi. Parabola fulminante la mia. Esordio, tappeto rosso e fine della carriera. E tutto solo con la voce, senza neppure comparire. Mi ricordo ancora quella serata quando arrivai, perché ero totalmente sconosciuto. Nessuno dei fotografi mi degnò di uno sguardo. Sembravo un invitato che cercando il bagno fosse capitato per caso di fronte a tutti. Poi compare un'auto nera e scende la mia amica Patti Smith. Spaesata quanto me, che si butta fra le mie braccia e mi dice «Grazie a Dio sei qui, dammi una mano!» Regalò un fantastico cameo alla serata, suonando e cantando sulla passerella alcuni suoi pezzi. Chissà le risate della Nanda, si sarebbe divertita davvero con noi due lì tra le ali di folla. Io me la ricordo bene, occhi profondissimi, sorriso divertito, ironico e dolcezza quando le dicevo che uno dei suoi articoli mi era enormemente piaciuto. Lei, che di scrittori ne aveva portati in Italia e tradotti tanti, mi ricambiava con gesti di assenso quando lavoravo e lei era sul palco con me. Quanto alla mia amicizia con Patti, risale a molti anni or sono. Ci vediamo meno di quel che vorremmo, ma ci abbracciamo sempre con enorme affetto. Lei è la persona con la portineria più incredibile della terra. Vive al Village. E dove, se no? In una piccola via. E se uno vuole recapitarle un messaggio o un regalo, come faccio io quando sono nei paraggi, perché questo è il nostro accordo, inviarle un dono ogni tanto, deve entrare in un negozio di oggetti di seconda mano gestito da un rubizzo signore di una certa età e depositare il pacchettino nelle sue mani. Il portiere mi dice sempre: «Don't worry, she'll get it». Lo so, non dubito che sarà recapitato. Uno dei miei regali, con mia grande gioia, era finito direttamente sulle sue spalle ai concerti di Genova e Roma dell'anno in cui, vi ricordate, l'intera Italia era coperta di bandiere della pace. Le avevo mandato proprio una di quelle bandiere, sua figlia Jessie le colleziona, e lei l'aveva indossata a mo' di mantello, apostrofando il pubblico dal palco. «Italy, where are your peace flags?» «Italia, fuori le bandiere della pace!» Roma è il porto d'arrivo, il porto sicuro, quasi la metafora dell'eternità. Nulla è più fantastico di poter visitare la Cappella Sistina derubrando tutte le code. Esiste infatti un efficientissimo servizio protocollare che permette ai visitatori speciali di entrare indisturbati. È davvero un gran privilegio, visto il serpentone che si dipana tutti i giorni all'esterno, oppure visitare i depositi pieni di opere d'arte straordinarie che a causa di mancanza di spazio non trovano collocazione nei musei e non solo nella capitale. A Firenze c'è quello della Galleria degli Uffizi. Si entra da una porticina defilata e improvvisamente ci si trova di fronte al più incredibile corridoio che mi sia capitato di vedere, una quadreria di ritratti, ma migliaia di tutte le epoche e le fatture. Lo visitai la prima volta con Salman Rushdie, a cui erano state donate le chiavi della città per avere scritto un bellissimo libro ambientato nella città medicea ai tempi che furono. E sempre con Salman, un servizio fotografico alla società canottieri, una vera chicca, di lato a Ponte Vecchio, entrando per un portoncino poco visibile, si scendono un paio di rampe e si arriva alla sede di uno dei club di canottaggio più incantevoli che io abbia mai visitato. Androni scavati sotto le fondamenta della città ospitano le imbarcazioni, un piccolo bar e, meraviglia, un'uscita su un prato cosparso di cespugli di rose proprio dietro lo storico ponte. Mi vennero le lacrime agli occhi. Io ho avuto un fratello campione di canottaggio. Erano i tempi degli Abbagnale. Lui, bellissimo e timido come un cerbiatto, aveva scelto di praticare uno sport che non porta a grande notorietà e che richiede una fatica e un allenamento immani. Uno sport elegante come la sua barca, che era magnifica. Poche parole, molte vogate. Tra di noi bastava uno sguardo per capirci. Era il 1982, il 29 giugno, giorno dei Santi Pietro e Paolo. Cadeva il mio onomastico. «Ti faccio tanti auguri per tutto», mi disse, con una voce parecchio distante al telefono. Io, lontano come sempre, non mi aspettavo la sua chiamata. Ero felice che si era ricordato di me. Lui, come dicevano in famiglia, aveva preso in eredità il nome del nostro avo, quello santo. Non volevo riattaccare. Continuai a raccontare frivolezze senza senso. Poco dopo aver messo giù un'altra chiamata, era mio padre. Ricordo di aver scagliato lontano la cornetta del telefono. Il mio fratellino era morto. Overdose di eroina. Quando chiusi la sua bara, vi misi il mio piccolissimo sole d'oro, quello che portavo sempre al collo, il sole di St. Moritz. Io non avrei mai più potuto portarlo. Oggi lo penso nei momenti più belli, quelli del servizio fotografico alla Canottieri a Firenze, quando mi capita qualcosa di particolarmente divertente o quando sono felice, mai quando sono triste. Sarà sempre il mio bel fratellino. A 22 anni si può essere solo splendidi. Ma io il mio onomastico non lo festeggio più. L'ho intravisto spesso remare, guardando dall'oblò di un aereo. Di solito rema sulla cresta delle onde dell'oceano di nuvole impalpabili che si stendono a fare da cornice alle albe o ai tramonti nel cielo profondo. Teatro di vita e di morte, lavoro e dolore, sorrisi e lacrime, costringersi ad andare avanti senza chiedere, senza pietire, silenziosi, come avrebbe fatto lui. Anche il lutto ha un risvolto teatrale. I suoi auguri saranno per sempre. Mi augurava la vita pochi istanti prima di morire. E io, la mia vita, ho cercato di viverla un poco anche per lui.